Siamo con Matteo Gracis, giornalista, direttore, fondatore e direttore di Dolce Vita, del magazine Dolce Vita, ed è tra l'altro autore di un libro che è stato edito per la terza volta, che si chiama Canapa, una storia incredibile.
Per la
Bene,
sesta volta,
per la
scusa.
sesta volta.
Lo sottolineo così perché insomma ci tengo.
Beh, giustamente. Tra l'altro siamo a 10.000 copie vendute, se non sbaglio.
Sì, ci stiamo avvicinando, sì, perché per essere precisi però sì, sai, quella è la cifra più o meno.
E quindi un grande risultato. Bene, io parto da una prima domanda. Perché l'esigenza di scrivere un libro, anzi di rieditare un libro sulla canapa? E tra l'altro questa ristampa avviene, coincide con una campagna all'interno della quale sei stato protagonista che si chiama Io Coltivo, che tra l'altro ha fatto anche, c'è stata anche una conferenza stampa in Parlamento e il 20 luglio c'è stata una manifestazione. Bene, quindi la canapa è tornata ad essere tema, la liberalizzazione della canapa è tornata ad essere tema di dibattito pubblico. Ma come mai secondo te si scontra con un muro di cultura reazionaria in questo paese?
Ma guarda, sono convinto che il più grande nemico della cannabis in Italia sia ancora l'ignoranza, quindi non solo la mafia, non solo il Vaticano, non solo i politici bigotti, ma proprio l'ignoranza dell'opinione pubblica. Perché? Perché poi dall'ignoranza si scatenano tutta una serie di reazioni come i pregiudizi, come i timori, la paura, eccetera, eccetera. Per una pianta che invece in realtà non è assolutamente un nemico, ma va vista come una risorsa. E allora, se si vuole cercare di risolvere il problema alla radice, sotto tutti i punti di vista, secondo me bisogna andare a intaccare quell'ignoranza e l'unico modo per farlo è attraverso la cultura e l'informazione. Questo è un po' il motivo che mi ha portato a scrivere, il mio libro, così come di continuare a fare questa attività. Di controinformazione e di diffusione di una vera e propria cultura, perché quella della canapa è una cultura a 360 gradi. Quindi ecco, un passo alla volta, secondo me ci stiamo un po' avvicinando a quel numero di massa critica che poi ci permetterà insomma di portare avanti magari anche altre battaglie o comunque di fare pressione politica nei confronti delle istituzioni e di chi siede in Parlamento, perché ecco, è tutto là il nocciolo della questione. Nel momento in cui anche i detrattori della cannabis in Italia si convinceranno che appunto non è un nemico, ma è una risorsa, a quel punto, secondo me, a livello anche proprio automaticamente, anche certe forze politiche che ancora la osteggiano saranno un po' obbligate a cedere all'idea del fatto che appunto legalizzare è giusto e conviene sotto tutti i punti di vista.
Però sta continuando il dibattito, la discussione, a volte anche con toni molto feroci tra il proibizionismo e l'antiproibizionismo. Secondo te, come nel corso della storia è cambiato l'uno e come è cambiato l'altro?
Allora, guarda, in realtà non è che ci sia un vero e proprio dibattito, a me piacerebbe molto che ci fosse questo, anzi è da un anno e mezzo, da quando è uscito il mio libro, la prima volta che io sto cercando un confronto pubblico pacifico, costruttivo, sano, però è impossibile trovare qualcuno disposto, insomma, a confrontarsi in questo modo. Questa è la prova evidente del fatto che in realtà i proibizionisti non hanno delle argomentazioni concrete, profonde, per riuscire a tenere in piedi le loro tesi, no? Ed è questo anche un po' quello che è successo in questi anni, questa trasformazione che c'è stata tra i proibizionisti e gli antiproibizionisti, che i proibizionisti si sono pian piano trovati senza contenuti. Perché? Perché dall'altra parte è andata avanti la ricerca scientifica, è andata avanti la ricerca storica ed è andata avanti la legalizzazione in vari paesi del mondo. E cosa è successo? Che la ricerca scientifica ha continuato a portare risultati e lo sta facendo tuttora, ogni giorno, a favore della legalizzazione, perché continua a dimostrare i benefici della cannabis e nonostante si continui a cercare in maniera ossessiva, gli eventuali danni fisici, la dipendenza, eccetera, si trova ben poco. Okay? Nel momento in cui noi diciamo che la cannabis è una sostanza psicoattiva e come tale quindi eventualmente va utilizzata con responsabilità e consapevolezza, senza abusarne, ed evitando possibilmente l'utilizzo in fase adolescenziale, abbiamo completamente chiuso tutta la parte, diciamo, dei possibili effetti negativi. Per quanto riguarda invece gli effetti positivi, invece ce n'è una marea e continuano a esserci, soprattutto dal punto di vista appunto scientifico, perché viene utilizzata nella medicina con sempre più convinzione, anche per patologie molto gravi. Dall'altra parte, dicevo, gli aspetti storici, perché finalmente siamo riusciti a sviscerare, dopo quasi un secolo di caccia alle streghe, i motivi che hanno portato questa pianta a essere proibita, cioè il fatto che ci fu un vero e proprio complotto nei suoi confronti nel 1937 negli Stati Uniti, quando l'industria del petrolio e delle case farmaceutiche decise di metterla al bando con una giustificazione che si chiamava marijuana. In realtà fu inventata quasi per proibire tutta la pianta canapa, perché quello era il loro nemico. E quindi anche da quel punto di vista sono crollate, no, le motivazioni che fino a ieri magari ci dicevano che era illegale perché faceva male. Non è assolutamente vero. E poi l'ultimo punto che dicevo sono i benefici di chi ha scelto di legalizzare. Oggi 11 stati americani hanno già legalizzato la cannabis, a breve saranno 18, così come l'Uruguay, così come il Canada. Ecco, tutti questi paesi riportano benefici economici, benefici sociali e benefici ambientali. Ecco, quindi di fronte a questo breve discorso che vi ho fatto, diventa abbastanza difficile trovare delle argomentazioni realistiche, convincenti, per dire non vogliamo che questa pianta sia legale. Viceversa, ne abbiamo tantissimi per dire invece che dobbiamo legalizzarla più presto. Tanto più aggiungo, in un paese come l'Italia, che è purtroppo mecca e patria della mafia, che quindi gestisce questo traffico chiaramente nell'illegalità, e tanto più in un momento storico come questo, nel quale stiamo per affrontare una crisi che qualcuno ha definito da post-guerra per via dell'emergenza Covid-19, con una serie di problemi di occupazione, di posti di lavoro, eccetera, in cui la legalizzazione della cannabis potrebbe creare centinaia di migliaia di posti di lavoro e dai 5 ai 10 miliardi di euro nelle casse dello Stato in un anno. Ecco, quindi ecco, spero di avervi dato un po' un'infarinatura della situazione.
E tra l'altro, proprio su questa cosa che dicevi del legame tra proibizionismo e mafia, tra proibizionismo e mercato delle sostanze, bene, c'è una questione che mi ha fatto riflettere, quello che abbiamo visto alla caserma degli orrori di Piacenza. Bene, abbiamo visto come le sostanze erano, quindi il mercato delle sostanze è stata al centro, sono state al centro di tutta questa vicenda. Probabilmente quella è la punta di un iceberg di una relazione storica che proprio su questo tema qua ha creato tanti intrecci tra sfere istituzionali, delle forze dell'ordine e appunto narcomafie.
Assolutamente sì, guarda, riguardo la questione della caserma sequestrata a Piacenza e di quello che è successo là dentro, io mi trovo molto in accordo con le parole di Ilaria Cucchi, che insomma è una persona che c'è passata in prima persona, no? Nei confronti dell'ingiustizia da parte delle forze dell'ordine e del silenzio delle istituzioni, e poi insomma è riuscita a far emergere la verità. Ilaria Cucchi dice di essere estremamente perplessa e amareggiata dal fatto che si continui a parlare di mele marce piuttosto che invece di un intero sistema marcio, che è quello dell'arma, che andrebbe ripreso per mano da proprio dall'apice, rifondato, no? Ecco, io mi trovo d'accordo con questo, cioè se noi continuiamo a parlare di mele marce sottostimiamo quel fenomeno, quel problema. Allora il caso Cucchi, così come il caso Piacenza, non sono casi isolati, perché si può citare Bianzino, Aldrovandi, Uva, la Diaz, no? Per non parlare di tutti quelli di cui chiaramente non siamo a conoscenza. Quindi si ferma la cosa, cioè proprio si tira una riga e si dice bene, da questo momento in poi si cambia musica. Tutti i vertici anche che hanno permesso che succedessero delle cose vengono spostati, vengono licenziati, gli viene tolto il distintivo e vengono prese delle posizioni forti da parte delle istituzioni, o altrimenti si andrà avanti così e sempre peggio. Contemporaneamente però non ci si può poi lamentare se i cittadini non hanno più fiducia o se i ragazzini si riempiono la bocca di parole come ACAB, perché o si va tutti nella stessa direzione, oppure insomma è chiaro che non può esserci un equilibrio tra istituzioni, tra forze dell'ordine, arma, carabinieri e i cittadini. Quindi ecco, secondo me bisognerebbe proprio affrontare la questione di petto e non continuare a perdersi nell'ipocrisia che vedo ancora dopo questi casi.
Ti faccio adesso un'ultima domanda. Prima citavi, tu tra l'altro ti sei occupato, ti occupi della questione canapa a 360 gradi. Prima hai citato ad esempio la questione ambientale tra i possibili benefici. Bene, secondo te, in una fase in cui, lo abbiamo visto anche col Covid, la crisi ecologica, la crisi climatica sono assolutamente centrali, vanno assolutamente prese risposte, vanno fatte risposte, azioni efficaci e concrete, e immettere a livello globale la canapa nel tessuto agricolo può avere benefici anche sul piano climatico ed ecologico?
Ma assolutamente sì. Allora, dal punto di vista agricolo, molto velocemente, perché guarda, il tema che hai aperto veramente meriterebbe di parlarne per ore. Insomma, rimando al mio libro se qualcuno volesse approfondire. Però, velocemente, dal punto di vista ambientale e agricolo soprattutto, basti sapere che la canapa è una delle piante che sequestra più CO2 dall'atmosfera quando viene coltivata, quindi solo per questo dovrebbe essere presente in tutte le aiuole delle città. Oltre a questo, viene utilizzata sempre di più nella fitorimediazione, che molti non sanno cos'è, ma è quella qualità che hanno determinate piante di ripulire i terreni nei quali vengono coltivate. La canapa fa questo e non solo ripulisce il terreno nel quale è coltivata, ma addirittura rilascia nutrimenti, quindi lo rinsavisce, lo migliora. Viene utilizzata per questo motivo a livello sperimentale nella Terra dei Fuochi, così come a Chernobyl. Quindi ecco, cioè sono temi molto importanti in questo momento. Però secondo me ancora più importante per il discorso ambientale non è tanto inserirla nella questione agricola, diciamo così, ma in quella industriale. Perché dico questo? Perché la canapa oggi è bioplastica, è bioedilizia, è biocarburante, è cibo sano, è tessuto naturale al 100%. E allora se noi andiamo a vedere tutte queste filiere, cioè forse molti non lo sanno, ma l'industria dell'abbigliamento è la terza industria più inquinante del mondo, perché gli abiti li facciamo con tessuti sintetici, quindi derivati della plastica. Si potrebbero fare, e si facevano, lo sottolineo, si facevano con la canapa, che è un tessuto antibatterico naturale, è un tessuto elastico resistente allo stesso tempo, 100% ecosostenibile. Quindi è lì che noi dovremo cercare di spingere. Per questo che io mi arrabbio un po' quando mi dicono: ma chi se ne frega della cannabis, io non mi faccio gli spinelli. Non è il discorso degli spinelli, è un qualcosa di molto più grande. Okay? Quindi è su quello che dovremmo andare a vedere. Vi concludo questa cosa con un aneddoto storico che racconto ogni tanto durante le mie conferenze. Fino alla fine del 1800 le reti da pesca nel mondo venivano fatte con la canapa. E quando si finiva di utilizzarle venivano abbandonate sul fondo dell'oceano, diventando nel giro di pochi mesi cibo per i pesci. Era già una forma di economia circolare. Okay? Oggi le reti da pesca le facciamo con il nylon, derivato del petrolio, con il quale abbiamo devastato l'ecosistema marino. È chiaro, le reti da pesca in nylon costano un po' meno di quelle fatte in canapa, ma oggi col senno di poi sappiamo che probabilmente sarebbe convenuto continuare a farle in canapa, visto i danni che abbiamo fatto. E quindi ecco, è un discorso semplicemente di volontà. Dobbiamo riconsiderare questa pianta sotto tutti i suoi aspetti e renderci conto che per noi è una risorsa inestimabile, ripeto, e non un nemico. Spero insomma di aver dato qualche spunto di riflessione, qualche input, e invito gli ascoltatori a non fidarsi di quello che vi sto dicendo. Invito ad approfondire in maniera autonoma attraverso il web, attraverso altre ricerche, perché è importante che ognuno giunga a una consapevolezza riguardo questa pianta, che può aiutarci tutti, non solo chi si fuma gli spinelli o chi la utilizza in altri modi. Quindi è una pianta che andrebbe, ripeto, portata nelle piazze da qualunque persona.
E noi ringraziamo Matteo per il prezioso contributo, invitiamo a leggersi il suo libro che si intitola Canapa, una storia incredibile. Matteo, ti salutiamo e speriamo di riaggiornare questa conversazione magari con dei risultati più positivi. Un abbraccio, ciao.
Guarda,
Matteo.
Io non ne ho dubbio, grazie mille, vedrete che la rivoluzione verde arriverà anche in Italia, quindi è solo questione di tempo. Grazie mille a voi, buon lavoro.
Ciao Matteo, buona giornata.